Oggi apriamo il capitolo carcere, restando in zona, restando appunto all'interno dei confini torinesi, grazie al contributo delle Mamme in Piazza, comitato nato qualche anno fa in risposta alla forte e stretta repressiva mossa contro ragazze e ragazzi politicamente attivi, conflittualmente attivi sul territorio, in valle. Un'organizzazione, un collettivo, un insieme di mamme che direi da subito ha esteso la sua critica dalla repressione al carcere, dalla repressione nella sua dimensione politica al carcere nella sua dimensione di violenza architettonica e non solo, e come conseguenza ha esteso anche la propria solidarietà alle persone che nel carcere sono rinchiuse. Diamo il benvenuto a Nicoletta. Ciao.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Ecco, oggi ci sentiamo perché avete da poco pubblicato su Presenza un'analisi scaturita dalla diffusione dell'ultimo rapporto redatto dalla Garante delle persone private della libertà nel Comune di Torino, Monica Cristina Gallo. Ecco, cosa emerge, che cosa evidenziate da questo rapporto?
Allora, grazie, sì. Io spero di essere esaustiva perché sono davanti a una scrivania coperta di fogli stampati. Questo rapporto consta di 390 pagine, è stato presentato 2 settimane fa in maniera pubblica ed è stato anche messo sul sito del Comune di Torino, è facilmente rintracciabile, basta digitare relazione annuale della Garante delle persone private della libertà e si trova questo enorme PDF. Lo riteniamo estremamente interessante per i contenuti che al di là di tutte le critiche che facciamo in mille contesti, gli articoli che leggiamo, muove proprio una fotografia che è fornita da una parte di dati e dall'altra da riflessioni non solo della Garante. Ecco, una delle cose con cui lei ha lavorato è stato di mettere insieme anche diversi contributi di istituzioni o diversi gradi di istituzioni che il carcere lo hanno attraversato, sia in maniera osservativa che in maniera che chi ci lavora e chi lo vive dentro. In particolare ci hanno interessato il contributo, le osservazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani degradanti, le osservazioni svolte da Magistratura Democratica dopo che ha fatto un sopralluogo all'interno del carcere, le osservazioni della ex presidente del Tribunale di Sorveglianza, che è una delle istituzioni contro cui siamo estremamente critiche e contro cui abbiamo e davanti al quale abbiamo fatto un presidio nel mese di settembre proprio per criticare le modalità di azione del Tribunale di Sorveglianza. E poi anche i contributi della referente delle campagne Madri Fuori e No DDL Sicurezza. Questi sono un po' quelli più interessanti, poi sono attraversati anche da molti altri contributi. Direi che tutti quanti mettono un po' insieme lo sfascio del carcere, che non è attuale, è sempre stato, solo che ogni tanto è gravato da picchi. Oggi ricordiamo che ci sono picchi, in particolare la situazione dei suicidi, da alcuni anni che è davvero tragica. Quest'anno siamo a 32 suicidi nei primi 3 mesi e mezzo dell'anno, quindi un trend che è davvero catastrofico, cioè, ed è segnala lo sfascio che continua, a cui nessuno sta mettendo mano. Le situazioni critiche che vengono affrontate sono quella del sovraffollamento, dando una serie di dati, l'inattuabilità dell'applicazione delle misure alternative e la situazione della difficile attuazione della cura della salute delle persone che sono detenute. Dentro la situazione del sovraffollamento ci stanno molti altri temi, poi i numeri, sai, sono tanti, direi che darli un po' così, il sovraffollamento medio al carcere delle Vallette del 140%, ma poi a seconda delle sezioni è più alto, meno alto e diventa ancora più grave. Cosa significa questo? unito al fatto della mancanza di, ecco, un'altra criticità che è portata da dati, numeri, eccetera, è quella della carenza di personale. Si è sempre detto c'è carenza di personale, però poi vedere, faccio un esempio, che il carcere delle Vallette ha due mediatori culturali, quando la metà delle persone ospiti sono di origine straniera, quindi almeno 600 persone di 40 nazionalità diverse sono di origine straniera, fa capire quanto poco sia efficace lo strumento del mediatore culturale, che invece dovrebbe essere estremamente presente e favorire almeno la quel minimo di comunicazione con le persone detenute. Il sovraffollamento unito alla mancanza di personale praticamente impedisce tutte le altre attività, cioè quel poco di attività che vengono offerte, attività interne o la presenza degli educatori, la possibilità di fare progettualità, di avere un lavoro esterno, di accedere ai laboratori, di accedere al diritto allo studio, sono estremamente minate, ma anche le attività stesse di volontari, cioè i volontari stessi dicono noi arriviamo e poi non possiamo accedere alla sezione tal dei tali o all'altra perché non c'è il personale che ci apre la porta e che ci può garantire la presenza in sicurezza dentro alla sezione. Ricordiamo quest'estate tutte gli operatori medici che erano presenti alle Vallette si sono dimessi in massa perché non era garantita loro la sicurezza e quindi ad agosto il carcere delle Vallette è rimasto senza presenze dei medici che dovevano essere presenti per garantire l'assistenza sanitaria minima, perché sempre stiamo parlando di minimo. Non so se vuoi farmi qualche domanda, perché qua di robe ce ne sono ancora tantissime. Ma,
guarda, intanto ti ringrazio perché sei riuscita a sintetizzare in pochi minuti con efficacia, operare appunto uno sguardo su un insieme di fenomeni molto complesso, molto articolato. Parlare del carcere di Torino e parlare di carcere in generale in quest'epoca storica necessiterebbe di molto più tempo. Sicuramente quello che emerge immediatamente rispetto anche alla difficoltà, all'impossibilità di accesso ad attività formative, educative, di sostegno, di attribuzione di senso alla privazione della libertà, la famosa retorica della rieducazione, emergono come inconsistenti e addirittura quasi cosmetiche. È come se un carcere puramente afflittivo e punitivo si ammanti di alcune funzioni che poi concretamente non vengono espletate, e questo ci restituisce la dimensione di totale perdita di senso di una struttura punitiva che già sostanzialmente dovrebbe essere percepita nella sua funzione concreta di tecnologia sociale per gestire la marginalità e di sostituzione appunto dello Stato sociale con lo Stato penale e via dicendo. Un altro elemento appunto interessante nella tua scelta di non fornire cifre sterili nella loro dimensione quantitativa e che molto spesso sottraggono, ingannano rispetto al fatto che si sta parlando di vite concrete, di persone che dietro a quei numeri vivono quotidianamente la violenza del carcere, una violenza strutturale, una violenza sistematica, una violenza che non si manifesta esclusivamente nella sua forma muscolare, anche se, come vedremo, se ci sarà tempo, su Torino anche la dimensione della violenza muscolare ha assunto negli anni una certa visibilità ed evidenza, ma anche abbandono sanitario, violenza sanitaria, che si oscilla tra abbandono sanitario e psichiatrizzazione strutturale. Il sovraffollamento è un'altra forma di violenza, e come sottolineavi tu, il 52% delle persone sta scontando una pena residua minore di inferiore ai 3 anni, quindi potenzialmente potrebbe avere accesso alle misure alternative, quindi anche di deflazione della popolazione detenuta, ma ricordiamo appunto che anche la lotta che oramai da anni stanno portando avanti le ragazze delle Vallette, le donne detenute nella sezione femminile per la liberazione anticipata speciale, quindi per un aumento sostanzialmente di 30 giorni di riduzione della pena ogni semestre trascorso senza sanzioni disciplinari, tra l'altro proposta anche approdata recentemente in Parlamento sotto forma di proposta di legge, ecco, ha subito una levata di scudi da parte della magistratura, della politica e via dicendo. Stessa magistratura, immagino, nella sua componente che citavi, della magistratura di sorveglianza, del tribunale di sorveglianza, che non solo dovrebbe attuare queste misure di rimodulazione della pena, ma anche dovrebbe occuparsi di monitorare le condizioni del carcere, perché appunto, partendo da il motivo per cui oggi stiamo parlando di questo, la presentazione pubblica, come sottolineavi, di un dossier sul carcere di Torino, una presentazione pubblica che ne descrive, che in qualche modo rende sedimentate in modo evidente le nocività, non solo criticità, ma vere e proprie nocività, talvolta letali, del carcere di Torino. È una presentazione alla quale sostanzialmente non segue alcuna conseguenza, e questo è un altro dato evidente. Si susseguono analisi da diverse prospettive della criticità del carcere e a queste non segue sostanzialmente nulla. E questo è un altro. Poi non, forse non è vero, non è che non segua nulla. Per esempio, rispetto ai suicidi e rispetto al sovraffollamento, le risposte sono esclusivamente carcerogene. Quindi costruire nuovi posti gabbia, potenziare l'apparato di cattura e assolutamente non mettere in discussione la natura del carcere, perché evidentemente, tra l'altro, tutti i governi che si sono susseguiti hanno modificato le proprie narrazioni pur mantenendo stabile la funzione del carcere. Questo governo addirittura l'esalta feticisticamente, ecco. Se vuoi aggiungere degli elementi, guarda, è molto interessante il discorso sulla povertà, per esempio, penso.
Certo, questo appare in maniera macroscopica in due questioni. Uno è quella del Tribunale di Sorveglianza, che appunto segnala questo dato, dice: noi potremmo mettere in libertà il 52% delle persone detenute nelle carceri. Il Tribunale di Sorveglianza poi fa un'analisi su tutta la regione Piemonte, quindi i dati che dà sono da riferirsi non solo alle Vallette ma su tutti i carceri della regione Piemonte. Però dice: primo, siamo sotto di personale, ok. Secondo, ci sono dei meccanismi di legge che non permettono in certe situazioni di applicare le misure alternative. Questi sono meccanismi complicati che, insomma, chi mastica un po' di legge li capisce, li mastica meglio di noi, ma soprattutto, e questo lo dicono loro, lo dicono anche la magistratura, magistratura democratica, per le persone marginate, povere, e sono la maggioranza di quelle che finisce in galera, ovviamente, manca un adeguato supporto da parte degli avvocati, manca la possibilità di indicare un domicilio, un'abitazione fissa, un lavoro, una rete sociale, una rete familiare, e quindi non possiamo applicare, perché per applicare misure alternative devi avere una casa, devi avere un lavoro, devi avere devi avere degli elementi predittivi che andrà tutto bene, che già lì come fai ad avere degli elementi predittivi che andrà tutto bene rispetto alla tua vita? Non si dà la messa alla prova, nel senso di almeno provaci, non c'è una valenza, e questa è la nostra più forte critica al Tribunale di Sorveglianza, cioè che applicano le misure alternative con la stessa mentalità con cui si mettono le persone in carcere, quindi alla fine trasformano le case, gli alloggi e le vite delle persone dentro una mentalità carceraria, cioè trasformano la loro vita e le loro relazioni sociali come se fosse tutto carcere. Non so se sono stata chiara in questo ragionamento, mentre invece La razza dovrebbe essere assolutamente all'opposto, cioè io ti permetto di avere una vita normale, relazionale e ricca, e questo ti permette di uscire dai circuiti della devianza o della delinquenza nel caso tu ci sia finito, insomma, e che queste appunto non possono essere applicate nei confronti delle persone più emarginate, più fragili, che sono quelle che finiscono più in carcere, la dice lunga. Un altro passaggio di questo report che riguarda le persone indigenti lo segnalano quelli del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, che segnala come siano state trovate molte persone indigenti dentro al carcere. Quindi loro dicono: con lo stesso vestito con cui sei stato arrestato un mese, due mesi dopo, così ti ritrovo. Cioè, finiscono in carcere persone così indigenti, il carcere dovrebbe occuparsi di te, del tuo corpo, darti vestiario, darti cibo, darti tutte le soluzioni per la tua igiene personale, materiale, eccetera eccetera. Eppure questa cosa non viene garantita dentro al carcere delle Vallette. Ci sono sì, delle associazioni di volontariato, c'è il cappellano che fa tutta una serie che si occupano di queste cose, ma con molta criticità. Ovviamente non c'è una risposta a tutto. Questo però ha un'altra pericolo implicito, cioè che le persone più indigenti vengano bullizzate, vengono sfruttate, vengono trattate con violenza da altre persone che invece dentro al carcere magari hanno posizioni più privilegiate, più di potere. Sto parlando di persone detenute stesse, che però agiscono in maniera con appunto più hanno strumenti di sopraffazione nei confronti di queste persone, sono ancora più fragili all'interno dell'ambito carcerario, appunto, dei circuiti.
È molto interessante questa analisi, anche perché in qualche modo hai citato la cosiddetta devianza, criminalità, eccetera. Ecco, la criminalità è una categoria che si è costruita nei secoli per di fatto riconferire una forma a dei fenomeni che sia una forma funzionale alla tutela delle diseguaglianze, dei privilegi, dei paradossi sociali che precedono e costituiscono poi le spinte socio-economiche che producono determinati fenomeni, ma non vanno mai osservate nella loro dimensione paradossale, vanno solo osservate nella loro poi dimensione di fenomeno deviante da punire, e da punire con il carcere, che se vogliamo è la sedimentazione architettonica, la sedimentazione in tecnologia sociale di attuazione di questo processo di conferimento di senso altro deviato veramente in questo caso rispetto ai fenomeni che vanno a produrre le condotte cosiddette extralegali. Ecco, un altro appunto elemento che emerge nella giustizia di classe, oltre a quanto ci raccontavi in modo molto efficace, e che riguarda l'accesso a una vita che può essere il contesto abitativo, il contesto di sussistenza economica, eccetera, che viene interpretata come vulnus rispetto alla possibilità di uscire dal carcere, e questo già ci dice molto appunto della natura economica e sociale dell'apparato detentivo, ma che precede addirittura il dispositivo di condanna, perché pensiamo all'accesso alla difesa, l'accesso a controperizie, l'accesso, e sono tutti elementi che in sede processuale hanno dei costi molto evidenti, ma anche semplicemente l'accesso alle traduzioni nella propria lingua, che è qualcosa di veramente centrale in moltissimi casi. Il carcere funziona perché deve lavorare a pieno regime per essere un programma sociale efficace nella sostituzione di ridistribuzione minima di ricchezze rispetto invece a una concentrazione massima di persone marginalizzate, persone trasformate in eccedenze umane e rinchiuse in gabbia sostanzialmente. Tornando un attimo alla violenza per concludere, appunto abbiamo parlato di una violenza strutturale, una violenza di classe, una violenza per abbandono sanitario, una violenza anche igienica che forse non abbiamo sottolineato, ma che chiunque sia stato in carcere o abbia avuto modo di chiacchierare con persone che ci sono state si rende conto della violenza igienica che caratterizza gli spazi detentivi, che caratterizza il cibo, che caratterizza i servizi igienici, il fatto che ci sia una commissione di ambienti, di corpi, di fluidi totale e sconvolgente per qualunque altro pezzo di umanità che non sia deumanizzato come sistematicamente avviene per chi finisce all'interno del circuito detentivo. ma il circuito della violenza viene espresso appunto attraverso pestaggi, attraverso anche quella violenza che arriva a rivolgersi verso il corpo stesso della persona detenuta con i suicidi, e diamo dei nomi anche a questi suicidi, ricordiamo Graziana, ricordiamo Azzurra per esempio, e ricordiamo poi un fatto che quando si parla del carcere di Vallette io non riesco a dimenticare, non ho nessuna voglia di dimenticare, anzi penso sia importante sottolinearlo ogni volta: la morte in sciopero della fame di una donna, di Susan John, che semplicemente richiedeva di poter vedere suo figlio ed è stata lasciata morire nel 2023 in un carcere italiano, ed è qualcosa di terrificante, soprattutto perché non vi sono state delle conseguenze in qualche modo simmetriche alla gravità degli eventi, e in più c'è un processo per tortura che sta vedendo delle forti interferenze politiche, a mio giudizio, ma chiedo a te prima una tua analisi su questi elementi.
Guarda, nel processo per tortura noi lo stiamo seguendo anche con un gruppo di riflessione sul carcere che c'è l'Unione Culturale Franco Antonicelli, e ci interessa in maniera particolare. Allora, questo devo dire che fa sì che io ammiri molto il ruolo della garante, perché ci ha davvero messo la faccia su questo, nel senso che lei pian piano è riuscita a recuperare con molta fatica, devo dire, tutti i segnali delle torture che avvenivano dentro al reparto dei sex offenders. Cioè, c'era la cosiddetta azione educativa della polizia penitenziaria, era di fatto andare in questa sezione, umiliarli, picchiarli in maniera sistematica. Quando la garante ha portato la questione al direttore non ha trovato nessuna sponda, tant'è che alla fine appunto ha attivato questa azione di denuncia nei confronti del direttore, del capo delle guardie, e poi ha chiesto che il Comune di Torino diventasse parte civile nel processo che stanno seguendo. Infatti la prima condanna, allora, qualcuno ha deciso di fare il rito abbreviato, e nella prima condanna il direttore è stato condannato a 900 euro di multa per non aver vegliato sulla questione. E qua il Comune di Torino ha fatto ricorso in appello, nel senso che è una roba di una ridicolaggine veramente.
Addirittura io mi ricordavo 350 euro per aver omesso di denunciare i secondini torturatori. Tra l'altro aveva detto che sarebbe stata una scelta impopolare farlo, se non mi ricordo male.
Sì, è qualcosa di assurdo. E quindi contro questa prima sentenza c'è la richiesta di appello. Nel frattempo va avanti l'ordinario, il processo ordinario contro le altre che non hanno chiesto il rito abbreviato, e quindi in questo momento ci sono due procedimenti che slittano uno a fianco all'altro e che vedono comunque impegnato questo ufficio, direi in maniera proattiva rispetto a davvero far sì che queste cose, no, almeno queste cose non accadano. Poi, come dici tu, c'è tutta una violenza istituzionale folle, anche se tutto andasse bene c'è una violenza istituzionale folle, ma questa è veramente quella che quella poi agita in questo modo, almeno quella dovrebbe essere riconosciuta e assolutamente espulsa dalle carceri italiane. E in realtà vediamo ogni giorno di più, sempre più fatti che vengono denunciati e che emergono, quindi è abbastanza catastrofica. Ma l'altra cosa che appare da tutto questo lungo percorso è il ruolo del governo, che a fronte di un carcere che sta andando sempre peggio, un sovraffollamento sempre peggio, suicidi e situazioni di ingovernabilità, cioè voglio dire, la settimana scorsa era la polizia penitenziaria a fare presidio davanti al carcere delle Vallette, cioè ci rubano pure il lavoro, nel senso che erano lì fuori a fare presidio contro una situazione che per loro è insostenibile, è così insostenibile che devo dire, io devo ricordare che quest'anno ci sono stati 4 suicidi tra persone di polizia penitenziaria, che è un tasso altissimo, cioè è una malattia professionale. Poi tutti noi pensiamo che non faremo mai quel lavoro, che è un lavoro che non ci piace, però poi sono comunque delle persone, dei lavoratori, e sono sottoposti a uno stress che non dovrebbe essere dato a nessuna persona umana e a nessun lavoratore in Italia, per cui anche loro sono in protesta sulla situazione. Ecco, a fronte di tutto ciò, il ministro è arrivato con tutte le sue macchine, corteo di macchine il 12 agosto, perché c'erano stati tutti i casi di suicidio, ha fatto un gran battage, ha incontrato tutti quanti, ha dichiarato delle cose a cui nessuno era d'accordo, perché è inutile che mi dici che costruirai altre carceri chissà quando, chissà dove, e poi è sparito. Cioè, dal report emerge davvero in maniera eclatante, no? Questo arrivo, questo strombazzamento, questo incontro, queste parole, e poi non succede più niente. Cioè, il carcere, le istituzioni, le varie istituzioni che aveva incontrato non sono mai più né sentite né invitate né gli viene detto alcunché. Cioè, sparisce tutto. E a fronte di questo il governo continua a emanare dei decreti che appesantiscono il sovraffollamento, appesantiscono il carico penale repressivo. Secondo me qua non è scritto, però se lo leggi è proprio c'è proprio una strategia molto chiara, cioè molto evidente, molto chiara. Cioè, io a tutti i devianti, i deviatori, i divergenti, e compresi i minori, perché ricordiamoci del decreto Caivano, che è terrificante e che già ha aumentato le presenze all'interno del carcere minorile, a tutti chi è in difficoltà, o deviante o divergente, io propongo il carcere, punto. Quello che succede lì dentro non sono affari miei, cioè butto la chiave, punto. Ed è una strategia del governo chiarissima, cioè priva di parole ma molto chiara. E questo emerge in maniera assolutamente chiara qua dentro.
Allora, hai toccato molti punti interessanti su cui vorrei tornare un secondo. Forse il primo, rispetto al ruolo dei garanti, che a me è capitato spesso di criticare, ma in questo contesto vorrei forse approfondire il fatto che penso sia onesto fare una differenza tra il garante persona e il garante ruolo. Credo che in questo caso l'operato del garante sia stato molto importante nel far emergere in modo strutturato, completo, diciamo il più completo possibile, compilare diciamo un report che restituisca uno sguardo su alcuni dei fenomeni che caratterizzano il carcere di Torino. L'altra questione sulla quale io personalmente sono critico è il ruolo del garante, il ruolo strutturale dei garanti, delle persone garanti dei detenuti, delle detenute, perché diventa cosmetico, diventa un ruolo sostanzialmente funzionale alla percezione di un organo di garanzia, ma questa funzione diventa assolutamente appunto più che altro teatrale, diciamo, quando non seguono delle conseguenze dirette, concrete alle segnalazioni che avvengono. Un altro elemento che hai toccato, che è molto importante, riguarda i suicidi tra il personale di polizia penitenziaria. Diciamo che dicevi, nessuno di noi farebbe questo lavoro, aggiungerei che forse non dovrebbe esistere come lavoro l'addetto alla gestione della cattura. Se ci pensiamo, viviamo nel 2024, la cattura è un elemento molto atavico nelle condotte umane. Ecco, se lo pensiamo come non qualcosa di relazioni presociali tra individui, in cui io ti catturo come catturo una preda sostanzialmente, ma lo inseriamo all'interno della contemporaneità e ci rendiamo conto della dimensione atavica di questo concetto di cattura, forse già possiamo osservare un primo elemento che caratterizza quel tipo di lavoro. Ma possiamo andare oltre, osservando il fenomeno dei suicidi tra i secondini, perché andrebbe analizzata anche la dimensione del corpo di polizia penitenziaria, non solo la pesantezza lavorativa, non solo la funzione appunto che ti viene richiesta, che è in qualche modo l'esercizio della sopraffazione, se vogliamo, in termini strutturali. Non è detto che una persona ne sia cosciente, ma una parte di sé si renderà sicuramente conto dell'esercizio della sopraffazione e dell'autorizzazione alla sopraffazione, ed è proprio questa autorizzazione che molto spesso poi comporta l'emergere di condotte che sfociano in violenze estemporanee, che sfociano in altri casi in modus operandi informali che la polizia penitenziaria, sappiamo bene, agisce all'interno di tutta la geografia penitenziaria italiana, perché basta andarsi a leggere le carte dei processi per tortura o anche quelli che precedono l'introduzione del reato di tortura, ed emerge come la squadretta punitiva, che non è prevista in nessun manuale, in nessun articolo dell'ordinamento penitenziario, sia una tattica presente, una squadra tattica informale presente sostanzialmente in tutte le carceri. Ma al di là di questo, un altro elemento che secondo me agisce in modo molto forte anche nel condizionamento delle persone che entrano all'interno della polizia penitenziaria, e talvolta può essere anche una concausa, insieme a tutti gli altri fattori che abbiamo adesso elencato, nella produzione di nell'emersione di condotte suicidarie, è anche la connivenza totale di corpo, una connivenza che diventa una gabbia, nel senso che tutte i processi per tortura che sono emersi, fino anche Santa Maria Capua Vetere, in cui la quantità di secondini coinvolti nelle indagini è enorme, in nessuno di questi casi si è poi sempre utilizzato lo strumento retorico narrativo delle mele marce, ma in un contesto in cui nessuna denuncia è partita da colleghi. Quindi questa connivenza, di questa gabbia etica, in qualche modo non può che nella sua compressione produrre anche condotte anticonservative, ecco. Un ultimo punto che secondo me è molto importante sottolineare, per parlare di un altro pezzo di potere di Torino infinitamente superiore al potere del comune o al potere del garante, riguarda la procura di Torino, perché tornando al processo per tortura nel carcere delle Vallette, oltre appunto alla ridicola sanzione nei confronti del direttore del carcere, c'è anche il fatto che sia per questo processo, sia appunto per i fatti delle Vallette, sia per quelli di Biella, che è un altro processo per tortura nella regione Piemonte e che risponde alla procura di Torino, il reato di tortura è stato riqualificato in reato di abuso di autorità contro arrestati e detenuti, che è un reato del codice Rocco, del codice fascista, che arriva in soccorso degli aguzzini perché prevede il reintegro in servizio. E questo è un'indicazione anche politica, secondo me.
Ma non sono mai usciti dal servizio questi qua, cioè sono stati cambiati di sezione, quindi non stiamo parlando di persone che hanno perso il loro posto di lavoro. E di nuovo dal report, tra l'altro, si dice che questo iter penitenziario è così lento, è troppo lento, che va ad inficiare la sua utilità. Cioè, se la sua utilità è dire a chi agisce questo potere: guardate che non potete arrivare fino a lì, in questo momento è così lungo e slabbrato che probabilmente perde completamente della sua efficacia, oltre al fatto che tutte le guardie non hanno mai saltato un giorno di posto di lavoro, sono state semplicemente spostate. Una segnalazione che ci arriva dalle ragazze delle Vallette, per esempio, è che in questo è da molti anni, poi appunto magari chi diventa polizia penitenziaria sono ex militari, cioè persone che hanno scelto la carriera militare, hanno fatto magari le loro campagne in posti internazionali dove siamo a fare i nostri bravi azioni di colonialismo mascherato, e dopo, rientrando nella società, hanno come sbocchi alcuni, sempre nelle, come si dice, tra i vari sbocchi c'è quello di entrare nella polizia penitenziaria. Quindi portano, cioè la loro formazione è una formazione militare di guerra, punto, ed è l'unica formazione che hanno, non è che poi dentro ci siano altri tipi di formazione. Quindi questo anche connubio tra l'elemento bellico e l'elemento carcerario è molto ben disegnato.
Guarda, ti ringrazio tantissimo, devo salutarti, anche se quest'ultimo punto era molto interessante, perché anche le caserme dismesse stanno venendo trasformate in carcere, quindi ci sarebbe davvero molto da osservare rispetto a questa continuità tra apparato repressivo, sanzionatorio e militare, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo si è concluso. Io ti ringrazio davvero, buona giornata e buone lotte.
Grazie a voi, grazie, e saluti a Luigi che sta ad Alessandria.
Ciao ciao.
Ciao, ciao.